Mafia invisibile e domanda di mafia. Riflessioni sulla crisi della legalità. Di Paolo Ortelli. 20 marzo 2018. Rileggiamo insieme il libro di Giacomo Di Girolamo. L'invisibile. Matteo Messina Denaro. Il Saggiatore. Milano 2017. 1 Editori Riuniti. Roma 2008. Rileggiamo insieme il libro di Fabio Armao. Il sistema mafia, dall'economia mondo al dominio locale. Bollati Boringhieri, Torino 2000. Ma non vede quel che succede nel nostro paese? Tutti i nodi vengono al pettine. Quando c'è il pettine? Leonardo Sciascia, il contesto. Nelle molte e brucianti delusioni che ci ha lasciato la 17ª legislatura, non sarebbe giusto includere l'operato della commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi, la cui relazione finale, presentata in Senato il 22 febbraio, è passata quasi del tutto inosservata durante la campagna elettorale. Si tratta di un documento di grande rilievo, non tanto perché contenga rivelazioni dirompenti, ma perché mai prima d'ora l'antimafia aveva saputo offrire una prospettiva così nitidamente unitaria sul fenomeno mafioso in Italia, cogliendone la complessità, le continuità e soprattutto le trasformazioni. Tra le novità dell'ultimo ventennio non si registrano soltanto l'espansione al nord della 'ndrangheta calabrese, uno sviluppo che, descritto dall'antimafia già nel 2008 e da numerose inchieste giudiziarie, oggi assume i contorni della colonizzazione e la gemmazione di nuove organizzazioni mafiose o paramafiose, come nel caso esemplare di Mafia Capitale. È avvenuta anche una sorta di metamorfosi, con strutture organizzative sempre più flessibili e reticolari e un ricorso alla violenza nettamente inferiore. Mentre scema la rilevanza della componente militare, l'attività criminale viene a fondarsi soprattutto su relazioni di scambio e collusione nei mercati illegali e ancor più legali, sulla complicità sistematica con imprenditori, professionisti, politici, burocrati. La mutazione mafiosa nasce anche da una sconfitta, la rottura dell'impunità storica sul finire degli anni Ottanta. Cosa Nostra reagì alla disfatta del maxi processo dapprima con la furia stragista del 1992-93, poi con la strategia dell'inabissamento sotto la guida di Bernardo Provenzano. Le altre organizzazioni, più lontane dai riflettori, hanno sfruttato le finestre di opportunità aperte dalla crisi della mafia siciliana per incrementare il proprio giro d'affari e la propria influenza, senza far troppo rumore. Di fronte alla sempre più efficace repressione giudiziaria subita dopo quella stagione, le mafie sparano meno, sono ormai silenziose, persino invisibili, ma sono diventate protagoniste di una parte dell'economia italiana e internazionale. E, secondo l'antimafia, alla riduzione del consenso culturale della popolazione ha fatto da contraltare la conquista di un forte consenso strumentale in diversi settori politici ed economici. In altre parole, il consenso mafioso è passato dal basso della società alle élite. La cronaca degli ultimi 10 anni offre conferme piuttosto nette di queste tendenze, descritte nel dettaglio all'interno della relazione Bindi. Oltre alla 'ndrangheta al nord e a Mafia Capitale, basti pensare al colossale business e alle drammatiche conseguenze per l'ambiente e per la salute dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici, agli affari nella sanità privata in Sicilia e Calabria, ma anche in Lombardia, alle grandi opere, ricchissimo banchetto a cui le organizzazioni criminali partecipano tramite il meccanismo dei subappalti, Alta Velocità, Mose ed Expo 2015 sono gli esempi più noti ed eclatanti, ma anche a settori come il gioco d'azzardo, le energie rinnovabili, le catene di supermercati. senza trascurare ovviamente l'industria del riciclaggio dei capitali sporchi, che per la Banca d'Italia rappresenta da sola il 10% del PIL, una situazione che sembra avverare la profezia sciasciana della linea della palma, ma soltanto a metà. Ha avuto molta fortuna la metafora coniata dallo scrittore di Racalmuto, apparsa nel Giorno della Civetta e ripresa in un'intervista a Giampaolo Pansa del 1970, con cui Sciascia preconizzò l'espansione mafiosa al nord, secondo una teoria geologica per il riscaldamento del pianeta. La linea di crescita delle palme sale verso il nord di un centinaio di metri all'anno. Per questo motivo, fra un certo numero di anni vedremo nascere le palme anche dove oggi non esistono. Anche la linea della mafia sale ogni anno e si dirige verso l'Italia del Nord. Ma nell'immaginare i tratti della mafia del futuro, Sciascia si sbagliò. Anche al Nord la mafia avrà gli stessi connotati che oggi ha in Sicilia. Qui da noi il mafioso si è mimetizzato dentro i gangli del potere, ha vinto il sistema di Cosa Nostra, più rozzo, più spregiudicato, più violento, e vincerà anche al nord. Contrariamente alle sue previsioni, non ha vinto la mafia violenta e rozza, bensì un altro tipo di mafia sommersa, che minaccia di meno l'incolumità e la vita quotidiana delle persone, ma è molto più pericolosa in termini di disuguaglianza economica ed erosione della democrazia. Una mafia sempre più diluita in sistemi di potere e corruzione a varia densità criminale, all'interno dei quali sfumano anche i confini tra legale e illegale, tra pubblico e privato. Letto nella consapevolezza di questa metamorfosi, l'invisibile Matteo Messina Denaro di Giacomo Di Girolamo, recentemente ripubblicato dal Saggiatore in una versione completamente rinnovata, la prima uscita con editori riuniti risale al 2010, non è più solo la vincente biografia del più pericoloso latitante italiano, né solo un affresco della negletta Cosa Nostra trapanese, ma la grande allegoria di una mafia invisibile tanto quanto il più importante dei suoi boss ancora in libertà. Matteo Messina Denaro ha attraversato tutte le stagioni di Cosa Nostra. Da ventenne rampante il boss di Castelvetrano partecipa alla guerra di mafia schierandosi dalla parte dei corleonesi. Pupillo di Totò Riina, nel 1992-93 è protagonista della sfida stragista allo Stato. Anni di sangue e terrore che il boss commenterà così: con le persone che ho ucciso potrei riempirci un cimitero. Poi la strategia della sommersione sotto la guida di Bernardo Provenzano fino al nuovo corso imprenditoriale con gli affari che abbandonano in larga misura la droga e le estorsioni per concentrarsi sugli impianti eolici della Sicilia occidentale, sui concessionari della grande distribuzione Despar, sulla sanità privata, sui villaggi vacanze. Di Girolamo riporta la vicenda di Carmelo Patti, patron della Valtur, secondo la DIA, che da anni reclama sequestri per la sbalorditiva cifra di 5 miliardi di euro. L'imprenditore deceduto nel 2016 era un prestanome di Matteo Messina Denaro. 300. L'invisibile segue dunque la traiettoria di un boss che, da figlio d'arte, il padre Francesco Messina Denaro, a sua volta può essere considerato un traghettatore dalla mafia rurale alla mafia delle droghe, ha saputo coniugare tradizione e rinnovamento. Introvabile dal 1993, di anno in anno sembra lasciare sempre meno tracce. Unire antico e moderno, carisma e silenzio, essere camaleontico e invisibile, stare nascosto e davanti agli occhi di tutti, questo Matteo sei tu. 28. Non è per senso di sfida né per un mero espediente narrativo che Di Girolamo dà del tu a Matteo Messina Denaro, così come fa quasi ogni giorno sulle frequenze della locale RMC 101. Nella rubrica radiofonica Dove sei, Matteo? perché entrambi, sia il giornalista di provincia a caccia della verità, sia il superboss latitante, sono imbarcati nella Sicilia irredimibile di Leonardo Sciascia. 362. Entrambi fanno parte dello stesso mondo, in cui è sempre più difficile distinguere tra lecito e illecito, tra potere istituzionale e potere criminale, tra economia pulita ed economia sporca. Di Girolamo, riprendendo un suo libro reportage del 2012, la chiama cosa grigia la mafia oltre la mafia, un ibrido in cui chi è geneticamente mafioso si mescola a tutta una serie di soggetti che un tempo erano estranei alla mafia, ma il cui operato adesso è funzionale, se non necessario, alla sua sopravvivenza. 28. L'autore fa l'esempio del cemento. Sono poche le aziende di calcestruzzo che controllate direttamente. Non vi conviene, ve le sequestrano. Sono tantissime quelle che controllate con prestanome, e ancora di più quelle che non avete bisogno di controllare, perché è emersa una classe di imprenditori che si autocontrolla, che sublima il metodo mafioso e lo applica senza lasciare tracce visibili. 276. Di questa cosa grigia forma di criminalità leggera che da un lato gli permette di fare affari, dall'altro lo sta a poco esautorando, Messina denaro e allo stesso tempo epigono e vittima. 289. Un uomo che da un quarto di secolo riesce a sfuggire allo Stato anziché dall'aura della leggenda criminale sembra circondato da un senso di stanchezza, invisibile e ingombrante. E così la figura del boss carismatico e onnipotente sembra trasformarsi in un residuo del passato. La morte di Totò Riina rimescolerà le carte, come ipotizza la commissione antimafia. È davvero finita l'epoca dei padrini? E in che misura possiamo rallegrarcene? Il libro di Di Girolamo mostra una mafia che difende e fa fruttare le ricchezze del passato e che vede tramontare il mito della sua invincibilità decimata dagli arresti in affanno nel controllo del territorio. Ma sullo sfondo traspare una Sicilia e un'Italia ancor più irredimibile, sospesa tra la sostanziale indifferenza dei più e il disorientamento di un movimento antimafia che di fronte alla novità della cosa grigia sa offrire solo vecchi rituali, un lessico consunto, idee di seconda mano. 364. Questa amara conclusione ci riconduce al discorso più generale sull'evoluzione delle mafie italiane e suggerisce alcune domande sorprendentemente estranee al dibattito pubblico. Possiamo limitarci, come fa la relazione della Commissione Antimafia, a interpretare la scelta dell'inabissamento, il ricorso più dosato alla violenza, la predilezione per le attività legali e l'espansione in nuovi territori come una semplice strategia adattativa alla repressione dello Stato e a una più diffusa sensibilità pubblica? E davanti a tali innegabili successi giudiziari e culturali possiamo permetterci, al pari di alcuni autori, di guardare agli ultimi decenni della storia italiana come a un successo in senso più generale. Segue seconda parte.